Nuota Maged di Pelagio D'Afro. Nuota Maged, nuota! La prima volta che ho sentito questa frase fu mio nonno a pronunciarla mentre mi spingeva lontano dalla barca. La vela triangolare, col lembo imbrogliato e legato, non raccoglieva più nemmeno un soffio del vento pigro che accarezzava le acque del Nilo. Ma la forza della corrente bastava a trascinarmi via, se appena smettevo di spingere con braccia e gambe. La paura mi mozzava il respiro, mi sentivo mancare, mi sembrava di essere sempre sul punto di affogare. Tenevo gli occhi fissi sul remo con il quale il nonno mi impediva di risalire a bordo, quando mi avvicinavo alla fiancata della barca. In quel liquido ambiente estraneo, ogni cellula, ogni fibra del mio corpo sapeva che ero sul punto di morire. Aprii la bocca per urlare, ma ingoiai l'acqua del fiume e sentii uno strano gorgoglio dentro di me. Poi mi raggiunsero le risate di altri bambini. Avevano la mia stessa età e si gettavano in acqua come rane, con la stessa rapidità calma e sicura che mi aveva sempre affascinato quando, invano, cercavo di catturarne lungo lo stagno nero della Duna Grande. Decisi che sarei diventato come loro. Volli essere una rana. Il gorgoglio dentro di me andò crescendo, ma non saprei in che altro modo dirlo. Mi divenne familiare. Lo sentii prima in gola, poi nelle orecchie e capii che avevo trovato un goffo modo per respirare e mantenermi a galla. Fu così che imparai a nuotare. Nuota Maged, nuota! Ora, mentre mi sentivo ancora il gorgoglio e cercavo di mantenermi a galla, riecheggia ancora questa frase, ripetuta 10, 100 volte. La voce, certo, è nella mia testa, ma so che è ancora mio nonno che mi parla. Lì, da qualche parte nell'oscurità, nel mare che mi circonda, un mare nero, più nero dello stagno della Duna Grande. Diversi anni dopo la mia prima nuotata, circa trentenne, ero diventato una delle guide più ricercate dai turisti. La predisposizione per le lingue, la voglia di studiare, che non mi è mai mancata, mi offrirono la possibilità di lavorare e allo stesso tempo di divertirmi. Il sogno di molti, il sogno di tutti. Alto, robusto, la carnagione scura e gli occhi chiari dei Tuareg, la parlata inglese con la tipica inflessione delle colonie britanniche, ispiravo fiducia e conquistavo facilmente clienti. L'ampia conoscenza della storia antica, approfondita trascorrendo anni a contatto con gli archeologi, era la patina finale sul mio fascino dorato. Qualcuno arrivò perfino a dire che il mio inglese suonava aulico e dottorale, come quello di un professore universitario. Al servizio di una delle tante compagnie di crociere, percorrevo il Nilo sulle motonavi con gruppi di persone provenienti da tutto il mondo. A tutti risultavo educato, simpatico e competente, tanto che il mio capo decise di assegnarmi tour personalizzati, quelli dedicati agli studiosi. Fu così che a bordo di una splendida felucca a due vele incontrai un gruppo di tedeschi, 3 uomini e 2 donne. Helmut, il più anziano, un uomo canuto e dal viso spigoloso, si atteggiava a capo della comitiva, con un modo di fare protettivo e quasi paterno. Fu lui a presentarmi il programma che aveva stilato con l'agenzia in Europa. Un paio di siti famosi e poi tutte zone fuori dai circuiti dei viaggi organizzati. Aveva con sé perfino i nominativi dei custodi delle chiavi che avrebbero aperto sacelli ormai quasi dimenticati. Mi portai dietro una valanga di libri per essere preparato al meglio e mentre la felucca si avvicinava all'equatore analizzai attentamente i presupposti teorici su cui si basava l'itinerario della spedizione. Mi accorsi presto che le idee condivise dal gruppo rientravano per lo più nelle stupide leggende occidentali sui faraoni. Storie di macchine futuristiche, di energie illimitate, imbrigliate grazie ad una sapienza ormai dimenticata da millenni, di guerre da romanzetto di fantascienza. Storie di conoscenze talmente avanzate da sconfinare nella magia. Storie di ibridi tra razze umane e aliene, di esseri immortali che aspettavano da eoni, Helmut amava questo termine suggestivo, di potersi risvegliare per condurre il loro popolo alla riscossa. E secondo la consuetudine, per cui la fede nell'irrazionale non può che essere cieca, la comitiva non era lì per cercare prove, ma per trovare piuttosto conferme alle loro certezze. Mentre Helmut insisteva nel farmi parte delle sue credenze favolistiche e la presenza umana sulle sponde del fiume si faceva sempre più sporadica, gli altri quattro ospiti si comportavano più come turisti o studenti in gita che come archeologi. Le due donne prendevano il sole e i due uomini si dedicavano prevalentemente a scattare fotografie. Tutto ciò rafforzava la mia impressione di un gruppo di fricchettoni all'inseguimento di un sogno folle. La sera, quando il sole screziava il fiume con i suoi lembi insanguinati, ci trovavamo tutti assieme ad ascoltare il professore, così ormai avevo ribattezzato Helmut. Lui si accendeva la pipa e la sua voce roca e profonda dava corpo a storie di razze aliene giunte a colonizzare l'Egitto preistorico. Sembrava quasi di vedere macchine volanti solcare il cielo. Al di là delle palme e delle dune, il professore Helmut riusciva a far sembrare tutto verosimile. Fu in un piccolo sito dimenticato tra Saqqara e la piramide di Bent che Helmut divenne sempre più eccitato e insistente. Superammo assieme i resti sbrecciati di un antico colonnato, sorvegliato da due piccole sfingi in pietra, e scendemmo una stretta scala. Quindi imboccammo un cunicolo e arrivammo fino a una stanza ipogea di grandi dimensioni. Il pavimento era umido. Helmut ebbe appena il tempo di dire: ci troviamo sotto il livello del fiume, che si aprì una spaventosa voragine nella quale scivolò dentro, riuscendo ad aggrapparsi all'orlo di roccia levigata e sdrucciolevole poco prima di precipitare. Lo afferrai, lo tirai su con tutta la mia forza, ma mentre lui si metteva in salvo, scivolai a mia volta. Caddi e dopo un volo breve, che nell'oscurità mi sembrò eterno, impattai sul liquido oscuro. «Nuota, Maged, nuota!» mi incitava mio nonno, benché la voce fosse quella di Helmut. E io nuotai. Rimasi a galla il tempo necessario a farli chiamare gli altri e a organizzarli per farmi risalire con una corda. Non si trattò che di pochi minuti, ma furono sufficienti a farmi percepire, avvolto da un sentore marcescente, lo strano silenzio di quel pozzo, un silenzio intervallato da rade gocce che cadevano da chissà dove. Fu abbastanza perché tornasse a farsi sentire dentro di me il gorgoglio di quella volta, da ragazzo, nelle acque del Nilo. Nel buio cupo di quel pozzo, ritmato dal gocciare lento dell'acqua, il gorgoglio sembrava assumere l'andamento ipnotico di una nenia rituale. Forse mi aveva influenzato tutto quel parlare di invocazioni esoteriche, poteri occulti, ma l'ambiente pareva possedere un suo respiro, come se mi trovassi nelle viscere oleose di un essere vivente che mi stava digerendo. Il mio gorgoglio, il continuo gocciolare e la nenia erano diventate la medesima cosa. Se chiudevo gli occhi, la retina rimaneva impressionata da figure contorte e irreali. Avevo quasi rinunciato a tenermi a galla quando sentii la voce di Helmut che mi chiamava. Ricordo bene l'espressione del professore mentre mi tiravano fuori dal pozzo. Alla luce giallognola delle lampade, seguì il suo sguardo spaventato. Le mie braccia non erano bagnate, ma su di esse un liquido nero, come la notte, si era diviso in goccioline dense che cadevano lentissime e silenziose sul terreno. Quando uscii all'aperto, ero completamente asciutto. Quella sera mi tuffai nel mio Nilo per lavarmi, ma ebbi la sensazione che qualcosa ormai si fosse per sempre frapposto tra me e l'acqua. Il gorgoglio sembrava ora fare parte di me. Rabbrividii nell'aria calda del tramonto. Nuota, Maged, nuota! Mi concentro nell'atto bellissimo del nuotare, una bracciata dietro l'altra, lenta e regolare, ripetendomi che quest'acqua gelida e salmastra è quella del mio Nilo. Faccio bene a ricordare, la sonnolenza di prima sembra passata. Dove saranno gli altri? E dove la barca? Dove i soccorsi? Il respiro mi si mozza nel petto e il gorgoglio sembrava voler uscire dalla mia bocca, ma non devo pensare a questo, non devo. Dopo il tour con Helmut studiai tutti i testi sui quali riuscivo a mettere le mani, perfino trascrizioni amatoriali di antichi papiri, ma il pozzo nero sembrava non essere mai esistito. Tutti mi dicevano che poteva trattarsi di una miscela di petrolio e acqua del fiume. Io annuivo, sorridendo, ma i sogni che facevo mi parlavano di altro. Ormai quasi tutte le notti mi ritrovavo immerso in un liquido nero, circondato da esseri dormienti che attendevano il risveglio. Un risveglio che solo io potevo donar loro, usando un amuleto, un pendente che aveva preso ad apparirmi nei sogni. In quei momenti attorno a me nient'altro che il gorgoglio, la nenia liquida e distorta, il respiro dei flutti del mio corpo. Risveglio dopo risveglio, il lapis stretto in mano, febbricitante, riuscì a tratteggiare un abbozzo di quell'amuleto, un medaglione ovale con un intreccio di alghe, tentacoli, figure indefinibili, ma in qualche modo a me familiari. Giunsi infine a realizzarne un'immagine perfetta. Poi, come se ormai il loro scopo fosse stato raggiunto, i sogni cessarono. Cercai invano l'immagine dell'amuleto nei libri e nei muri delle tombe e dei templi in cui portavo i turisti. Poi, col passare del tempo, faticai non poco a convincermi di aver davvero sognato ciò che avevo impresso sul taccuino che portavo sempre con me. Intanto continuavo a studiare e a guidare gruppi. La mia vita sembrava tornata alla normalità quando si scatenarono gli eventi. Accadde tutto 37 giorni fa. Mi capitò di trascorrere una giornata al servizio di un gruppetto di turisti inglesi. La nave da crociera li aveva sbarcati in tarda mattinata. L'aereo che li avrebbe riportati a casa era previsto per le 9 di sera. Dopo il consueto giro per le zone più caratteristiche del Cairo, mi chiesero di accompagnarli al Museo Egizio. E io acconsentii volentieri, lieto di tornare in uno dei luoghi dove mi sentivo a casa. Fu lì che vidi l'amuleto. O meglio, fu lì che mi resi conto d'averlo già visto, con occhi ciechi, centinaia di volte. Nella bacheca dei ritrovamenti più antichi, fatti risalire al cosiddetto periodo proto-dinastico, ma probabilmente di epoca ancora precedente, capovolto rispetto all'immagine del sogno, c'era il medaglione. Rimasi incantato di fronte ai neri riflessi dell'ossidiana di quei tratti consunti, smussati dai millenni, ma che a me sembravano netti, come nel sogno, come se la mano dell'artigiano ne avesse appena terminato l'ultima rifinitura. La luce scivolava sulle curve dell'oggetto, seguendone le sinuosità, facendo sembrare vive le strane figure in rilievo, simili a serpi aggrovigliate o tentacoli di un qualche animale sconosciuto. Non so per quanto tempo rimasi così. Ricordo un inglese che mi parlava, che mi chiedeva qualcosa sulle vibrisse della dea Sekhmet, con un tono peraltro che mi dava sui nervi. Ma dopo che mi fui riscosso, la giornata proseguì abbastanza tranquilla, anche se mi sentivo stordito e profondamente irritabile. Ma la notte fu una notte d'inferno. Dormii un sonno senza requie, passando per un intreccio pazzesco di incubi che avevano per tema comune la ricerca del mio amuleto. Non fu tanto la tensione ansiosa che mi logorò, quanto l'atrocità di alcune visioni. Avevo passato da tempo l'età in cui mi alzavo urlando dal letto, ma ricordo che più volte nel corso della notte avrei voluto farlo senza tuttavia riuscirvi. Mi svegliai con un principio di soffocamento, col gorgoglio che mi risaliva per la gola e sentendo chiaramente un coro di voci roche che rispondevano a tono. Col respiro tornò la coscienza e immediatamente fui sopraffatto dal senso di nausea al ricordo dell'efferatezza della notte passata. Mentre mi dirigevo in bagno, per una sorta di autodisciplina mentale con la quale provavo a difendermi da tempo, rifiutai di dare un senso ai miei incubi, anche perché percepivo in me un compiacimento morboso per le sensazioni che stavo provando, un compiacimento che non volevo, non dovevo incoraggiare. O meglio, questa sarebbe stata la mia intenzione se, guardandomi allo specchio in bagno, non mi fossi ritrovato completamente imbrattato di sangue. Avevo sangue scuro sulle mani, sulle braccia, sui capelli e il nero luccicante amuleto mi pendeva al collo. Non aspettai le conseguenze delle mie azioni, qualunque cosa io avessi fatto. Fuggii lungo il delta del Nilo per avere salva la vita, cambiando spesso compagni e modalità di viaggio, a piedi, in auto, in bicicletta. Infine raggiunsi il Mediterraneo, come fa il Nilo dai tempi remoti in cui generò l'Egitto. Diedi tutti i risparmi di una vita, 3.000 euro, a una vecchia conoscenza, Ahmed, che una vita prima si occupava di traghettare i turisti sul Nilo. Disse che mi faceva un favore, che mi stava aiutando. Mi portò in una baracca di lamiera davanti alla spiaggia, un rifugio rovente di giorno e gelato di notte, dove aspettai l'imbarco per quasi un mese, assieme a tanti altri diseredati. In quella baracca pervasa dagli odori di un popolo oppresso e disperato, i sogni tornarono a farmi visita, più vividi che mai. La notte, il gorgoglio dentro di me, sembrava farsi sempre più forte e l'amuleto pareva ardere sul mio corpo. Una notte mi ritrovai in piedi, intenta a urlare a squarciagola quella specie di nenia. Nessuno nella baracca si era azzardato ad avvicinarmi, a toccarmi, a svegliarmi. Tutti mi scrutavano con una specie di timore reverenziale. Ci hanno imbarcati il giorno dopo, lasciandoci solo il passaporto e tenendosi ogni tipo di valori, denaro, orologi, gioielli e perfino i nostri vecchissimi cellulari. Partimmo in piena notte, il rombo del motore a sovrastare quello delle onde, pigiati l'uno sull'altro. 6 giorni e 6 notti di navigazione. Ogni giorno sotto il sole con le scorte d'acqua che si assottigliavano, ogni notte cullato dal mio medaglione. Il timoniere minacciava di buttarmi a mare tutte le volte che le mie grida si alzavano nella notte, ma per qualche oscuro motivo i miei compagni di viaggio mi proteggevano dalle sfuriate. La terra promessa era ormai in vista quando il motore prese fuoco. Siamo affondati e ora nuotiamo alla cieca, nel mare gelido, sperando che qualcuno ci venga a salvare in questo canale di Sicilia. A ogni bracciata la salvezza sembra allontanarsi, gli arti si fanno di piombo, eppure proprio ora, finalmente, sto iniziando a ricordare. Forse grazie al freddo, la stanchezza, la rabbia. Nuota, Maged, nuota! Siano maledetti tutti gli dèi, quegli egizi, Allah e il Dio cristiano, perché ora so. Non sono altro che vuoti simulacri creati per darci coraggio quando il buio è più fitto. Il Dio del nostro mondo è uno solo ed è un Dio oscuro come questo mare e come il pozzo nel quale caddi quel giorno. E mi lascio andare volontariamente mentre le mani si stringono all'amuleto che porto stretto al collo dal laccio di cuoio. E sogno. No, non sto sognando. Io li sento. Il sommesso salmodiare diviene invocazione. Aras, Aras, Serra Sadan. Dormono, nel profondo, tutti i miei fratelli che hanno cercato di arrivare alla terraferma e sono morti. Aras, Aras, Serra Sadan. La loro frustrazione mi investe, mentre il potere del pozzo nero mediante l'amuleto mi spinge verso il fondo, a diventare il loro profeta, il loro condottiero. Aras, Aras, Serra Sadan. Faraone e sacerdote di un immenso popolo di annegati che inizia lentamente a risorgere. Aras, Aras, Serra Sadan. Fino a raggiungere le rive e marciare contro chi li ha respinti. Aras, Aras, Serra Sadan. Per rivendicare questo mondo al suo vero e unico padrone, il Dio oscuro che dorme e sogna nelle profondità. Aras, Aras, Serra Sadan.